esiste un luogo definibile rappresentativo del post-rock? Esiste una culla all'interno della quale questo genere è nato, si è formato ed è cresciuto? Per quanto possa essere scontato, altrimenti ovviamente questo podcast sarebbe finito ancora prima di incominciare, la risposta è una sola. Ovviamente. Qual è questo luogo? Anche qui, purtroppo per fortuna, la risposta può essere solo una. UK. Parli anche al post-rock. Innanzitutto forse è meglio fare qualche precisazione tecnica. Il termine post-rock viene utilizzato per la prima volta nel 1994 da Simon Reynolds, giornalista di The Wire, in riferimento a un album dei Bark Psychosis dal titolo X. Cercando di contestualizzare, nel caso in cui tra di voi ci fosse qualcuno che non li ha pienamente vissuti, gli anni 90, e non stiamo parlando solo da un punto di vista musicale, sono gli anni del new, del post, gli anni del boom economico, gli anni di una ricerca di qualcosa di diverso rispetto a quello con cui si aveva avuto a che fare fino a quel momento. Non siamo qui per discutere quindi sul significato di questo termine, che probabilmente nasce per caso e viene utilizzato senza troppe riflessioni, ma ci limitiamo a sottolineare come il post nasca in un contesto culturale alla ricerca, spinto dalla necessità di qualcosa di nuovo, qualcosa in grado di andare oltre. Il rock, di fatto e per fortuna, non è mai morto, quindi non si tratta di prendere il posto di, come il termine post alcune volte potrebbe suggerirci, ma di partire da quelle sonorità per cercare di spingersi verso alcune nuove sonorità, nuovi concetti. Torniamo a noi quindi, lo UK come culla del post. Approfondire l'argomento sarebbe cosa molto ardua, ma proviamo a raccontare la storia della culla del post guardando alcuni dei gruppi più significativi. Esiste un gruppo riconosciuto come padre del post? Probabilmente no, ma ne esiste uno che sicuramente mette tutti d'accordo. Mentre tutta Europa era intenta a scatenarsi sulle note di baby, baby, baby di Corona nella ridente e forse non così troppo Glasgow, prendeva forma un gruppo che verrà considerato uno dei mostri sacri del post-rock, un gruppo da cui tutti, forse non in misura uguale, comunque hanno attinto. I Mogwai. I ragazzi iniziano a suonare proprio nei primi anni 90 e nel 1997 si fanno conoscere al grande pubblico, per quanto possa essere grande il bacino di ascolto del post-rock, con il loro primo EP, Ten Rabbits. Ed è subito boom. La loro musica crea un bug. Sono sicuramente rock, ma allo stesso tempo sono anche molto poco rock. Tutti quelli che dovevano essere gli schemi distintivi del rock, che hanno mandato avanti il rock fino a questo istante, con questi signori saltano. Nessun ritornello, nessuna strofa, nessun ponte, nessun riff, nessuna voce. Solo dinamiche. Tante dinamiche. E botte. Cazzo che botte. Il post, grazie a questi signori, diventa più definibile e quindi comprensibile. Si comprende che il futuro rock sarà basato sull'assenza di schemi metrici predefiniti, da una maggiore cura del suono, dalla rottura del classico 4 quarti per spostarsi su tempi più complessi e meno immediati, La lunghezza dei pezzi si dilata e la melodia, un tempo riservata alla sonorità vocale, ora è esclusiva di altri strumenti, in particolar modo chitarra. Se i Mogwai hanno dato il via, non possiamo non parlare di quelli che, secondo molti critici, rappresentano la loro naturale evoluzione elettronica. Ladies and gentlemen, i 65 Days of Static. Ci spostiamo da Glasgow a Sheffield. Nascono nel 2001 e 3 anni dopo pubblicano il loro primo album, The Fall of Math, il quale contiene uno dei loro più iconici brani, Retreat, Retreat. Ma è il secondo album che li fa conoscere come meritano, One Time for All Time, album in cui troviamo Radio Protector, altra canzone indubbiamente rappresentativa. I tempi sono letteralmente schizofrenici. Grazie all'ausilio di drum machine e milioni di campionature, l'impatto sonoro è devastante. Abbiamo avuto la fortuna di portarli in Italia noi, nella persona di Simo Prandi, per la prima volta nel 2004, organizzando un micro tour nel nord Italia. E posso assicurarvi che erano e sono ancora assolutamente incredibili. Ci sarebbero altri milioni di gruppi da citare, ma più che un podcast diventerebbe un audiolibro, e non è il caso. Per amore personale mi sento solo di nominare un solo altro gruppo, questo davvero sconosciuto purtroppo, Indie Alba. Rientrano a pieno nella locazione geografica di cui stiamo discutendo, ma non vi dirò nulla. Voglio che li cerchiate e che li ascoltate. Gli album sono solo 2 e tra l'uno e l'altro passano 9 anni. Per i loro fan 9 anni di attesa equivalgono ad una vita, ma ne è valsa la pena. Sono venuti in Italia purtroppo una sola volta e io e Nick eravamo tra i circa 30 presenti. Indimenticabile.
Se state seguendo questo podcast sarete sicuramente rimasti colpiti dall'affermazione sono dunque suono. Questa affermazione ci ha aiutati a condividere con voi l'esigenza di suonare come espressione necessaria del sé interiore. Avete potuto comprendere come la cifra stilistica della nostra band sia costituita dalla vibrazione e dal portato dell'esperienza dei singoli membri che compongono il gruppo, più che da un obiettivo da raggiungere o un canone da seguire. Abbiamo sottolineato quanto sia rilevante la questione delle onde sonore che vibrano dentro e fuori di noi e ci fanno vibrare, rendendoci veramente presenti nel momento del suonare. Non abbiamo ancora parlato, e vogliamo iniziare a farlo con questa puntata, di che cosa si trasmette durante tale consonanza. Premesso che non crediamo certamente di essere gli unici a vivere questo tipo di esperienza, tuttavia pensiamo che proprio questo aspetto ci rappresenti e che influisca sul nostro creare musica. Ci potremmo soffermare poi, in altre occasioni, sul significato di creare musica. Se dunque finora abbiamo scandagliato ciò che avviene nell'esperienza dei singoli, cosa possiamo dire di ciò che all'interno di quelle 4 mura insonorizzate si comunica durante le prove? Per fare questo non vogliamo scomodare la filosofia, la comunicazione, la sociologia della musica, vogliamo parlarne in modo ingenuo, il modo che ci sembra maggiormente consonante alla nostra sensibilità, il nostro modo ingenuo di vivere la sala prove. Certamente si parte da un'idea melodica, ritmica, una emozione, una sensazione, un atteggiamento da riprodurre con i nostri strumenti. Di questa idea non si fa generalmente un gran parlare, ma si passa subito ai fatti. Qualcuno potrebbe avere la tendenza ad esprimersi così: qui il basso potrebbe fare, qui le percussioni potrebbero esprimere, qui le chitarre dovrebbero. Mentre il processo creativo si snoda per noi attraverso l'incontro e lo scontro delle nostre identità, esplicitate attraverso gli strumenti musicali. Dall'incontro-scontro delle identità quel sé interiore che vibra, crediamo nasca qualcosa. Come dicevo, non si fa un gran parlare, ma si passa subito ai fatti. Ciò che si svolge si libera subito dopo l'enunciato dell'idea è libertà, intenzionalità creativa, è partecipazione, condivisione. E quando le condizioni migliori si realizzano, si apre la porta dell'empatia. Dopo mesi, anni di prove, ho focalizzato questo aspetto. C'è una sensazione che mi prende durante le prove, magari non tutte, una sensazione di apertura e condivisione, la sensazione di avere aperto un canale comunicativo privilegiato, di essere giunto a un'intesa, di aver compreso una parte essenziale di chi sta suonando insieme a me. Forse sono i decibel, ma si tratta di una sensazione molto coinvolgente, una sensazione di libertà e legame allo stesso tempo. Sono riuscito a raggiungere l'altro su un terreno non scritto, su un terreno non parlato, su un terreno non disegnato, su un terreno unico, sfuggente, forse irripetibile. La domanda che rimane è: ma che cosa state comunicando? Qual è il punto di questo discorso fatto di vibrazioni, armonia, disarmonia, fatto di tentativi ed errori, fatto di lotte sgomitate per trovare e arrangiare propri spazi, dinamiche? Credo che la risposta a questa domanda si trovi nel campo dell'interpretazione. Questa interpretazione è un percorso a ritroso, come quello che ci ha portato a scegliere il titolo di Three Droplets, Then a Storm. E alla base di tale libertà interpretativa c'è l'idea che la musica possa esprimere qualche cosa che non viene detto direttamente, che non viene espresso con linearità. Inoltre, anche in sala prove vale il paradosso dell'azione umana, perciò è necessario ricondurre l'emozione alla tranquillità, come disse il poeta, e dedicare tempo all'interpretazione di quanto si è vissuto. Io credo, ed è una credenza tutta mia, che il piano di condivisione a cui giungiamo durante le ore di sala prove sia talmente basilare, fondamentale, ancestrale, che sia riconducibile alla natura stessa dell'uomo e alla natura della terra. Credo sia per questo che abbiamo voluto chiamare questo brano Three Droplets, Then a Storm. Prima di portarci nel cuore di una tempesta, forse in mare aperto, il brano inizia con tre semplici gocce, le stesse tre gocce che, cadendo e ricadendo numerosissime volte, ci conducono da una pioggia primaverile sulla spiaggia bagnata da onde tranquille al mese di novembre, quando sembra la pioggia cadrà per sempre. Tre semplici gocce che, attraversate da un vento sferzante, incalzante, ruvido, vanno a comporre la pioggia battente che noi chiamiamo tempesta. Una bufera, un turbinio, un luogo in cui gli elementi si incontrano e si scontrano. Solo dopo l'ultima dissonanza si manifesta la pace, la risoluzione delle tensioni, e quelle onde che prima minacciavano le rive ora si perdono nell'orizzonte, confondendosi con il cielo. Dopo questi anni in cui abbiamo suonato insieme, c'è ancora una parte di noi che si stupisce di come questa esperienza di unità e condivisione si sia potuta realizzare e di quanto essa sia entusiasmante e coinvolgente tuttora. Cerchiamo la risposta nel vento, cerchiamo la risposta nelle onde, cerchiamo la risposta nel volume, cerchiamo insieme, cerchiamo. Restate con noi, siamo in ricerca.
Io sono una veterana qui. Sono anni che entro ed esco dal carcere. Ormai ho una certa. Sto bene. Le prime volte mi disperavo, cercavo l'ero ovunque. Ovunque. Ho ancora 5 capi di imputazione in ballo. Non mi interessa andare fuori. Qui ho un ruolo ormai. Scrivo le istanze per le altre ragazze. Io ho imparato a scrivere come gli avvocati. Uno mi voleva come segretaria per come scrivo bene e per come ho imparato il codice. A Rimini stavo meglio, però. Qui è tutto più disorganizzato, non ho il tempo per fare le mie cose. E mi manca il cane. A Rimini potevamo tenere un animale. Per me è come un figlio. Ci sono così affezionata. Sto male quando penso che è solo con le altre, perché a Rimini ero io la sua mamma. Gli vogliono bene, ma lui voleva solo me. Lo so che per un animale non posso essere la mamma, ma lui stava con me, dormiva con me, cercava me. Anche quando non lo volevo tra i piedi, cercava me. Anche i bambini fanno così, lo so perché ho avuto amici con bambini rompiscatole. Cioè, capiamoci, io sono contenta se mi togli l'epatite, però a una certa età, fuori da qui io non sono nessuno, sono solo una vecchia tossica che si bucava negli anni Ottanta. Non ho una famiglia, il mio ex è morto, per fortuna. Il mio compagno è dentro, deve farne 10 ancora. Rivoglio solo un cane che stia con me da potergli voler bene. Quando mi facevo non capivo niente. Quante persone mi hanno odiato, che ho odiato. Credo sia per quello che ho l'epatite, ma va bene così. Mio padre, povero lui, mi avrebbe voluto salvare la vita. Voleva spendere milioni per disintossicarmi. Era pronto a spendere 5 milioni al mese per una clinica in Svizzera. 5 milioni. Ma sai quanti soldi erano nell'85? Poi ho scoperto che era come un campo di concentramento. Io pensavo solo all'eroina, non mi fregava di niente. Almeno adesso vorrei voler bene a un cane, ma allora ero davvero bastarda. E quante gliene ho fatte penare a mio padre. Riesci ad aiutarmi per il cane? A Rimini avevamo Neve. Sai, è bianco. Che nome stupido. Però che gentile che è. Mi veniva a svegliare al mattino, poi mi facevo la colazione e lui aspettava. Se glielo dici tu me lo danno. Posso scrivere la domandina, ma se ci metti una parola tua è meglio. Così posso fare due passi con il cane. Gli dici che così scaliamo il metadone. Mio padre non ci ha mai creduto. Ha sempre pensato che il metadone fosse per tenermi lontano dalla strada perché mi rincoglioniva più dell'eroina. Ma non è vero. Alla fine con il metadone si sta bene. Non mi interessa più di farmi. Mi manca il mio cane. Se avessi di nuovo un cane starei meglio. Mi interessa poco del fegato. Ok, curiamolo, ma poi non è che cambi molto. Qui neppure mangio. Fa schifo tutto e non ho voglia di comprare cose. Tanto, se non posso voler bene, perché vivere?